E come annunciato poco fa, in linea dovrebbe esserci un compagno del collettivo Sumud proprio per parlarci di quella che è l'organizzazione dell'università intorno alla guerra. Non voglio dire della collaborazione, perché sembra veramente, se no, che l'università sia considerata una zona franca che dal 2022 invece viene coinvolta nei processi di guerra, perché non è proprio la visione giusta per guardare all'università, ma che comunque riguarda come si sta riorganizzando in un periodo appunto in cui la guerra è ancora più presente. Ciao.
Ciao, ciao, buonasera.
Beh, intanto grazie, grazie mille, perché come collettivo siete parecchio prolifero nel descrivere la situazione veneziana, comunque descrivere quello che succede sia a livello territoriale che in generale delle compagini dello Stato e dare informazioni riguardo ai suoi enti, le sue organizzazioni, è indispensabile proprio partire dall'università come avete fatto voi. Intanto naturalmente la domanda è d'obbligo, la faccio anche a te, nonostante sia palese la necessità di parlare di progetti di guerra intorno all'Accademia, perché avete ritenuto necessario scrivere un documento che metta nero su bianco quelli che sono i progetti della Ca' Foscari?
Sì, esattamente. Cioè, prima di tutto grazie di nuovo per lo spazio che ci dai, che ci date per parlare, insomma, di quanto succede in Laguna. E diciamo che il testo che abbiamo scritto noi del collettivo nasce un po' da una riflessione che abbiamo fatto e abbiamo avuto, nel senso che comunque quanto è successo, no? Dopo il 7 ottobre, quindi tutta quella grossa mobilitazione internazionale che si è venuta a creare intorno alla solidarietà al popolo palestinese colpito dal genocidio da parte dello Stato di Israele, anche, no, da un punto di vista di collettivi universitari, di realtà universitarie italiane, c'è stato un forte fermento e comunque un grande interesse sul tema. Noi abbiamo visto, in quanto collettivo universitario, ne abbiamo fatto parte di questo movimento, però ne abbiamo visto più o meno esaurire una certa fase, ovvero quella fase di richiedere alle istituzioni di tagliare i rapporti tra l'istituzione singola e il mondo bellico, nel senso che, come si è visto, questo, per quanto si siano avanzate molte richieste in quella direzione, ciò non è mai avvenuto, e anche se fosse avvenuto, insomma, non sarebbe cambiata molto la situazione. Quindi noi abbiamo letto l'esaurimento di quella fase e ci siamo chiesti e chieste come si potrebbe andare avanti, no, nel portare solidarietà al popolo palestinese. Quindi il ragionamento che abbiamo fatto è stato quello di provare ad aggiungere un tassello a questo movimento di solidarietà, cercando appunto, come dicevi benissimo, di mettere nero su bianco i rapporti che intercorrono tra l'università e il mondo bellico. Noi ovviamente siamo partiti da Ca' Foscari perché, essendo il primo lavoro sul tema, non potevamo fare una panoramica di tutti i rapporti che ci sono,
Certo.
perché sarebbe stata davvero molto lunga. Quindi comunque il senso di fondo di questo testo è quello di dire: si sta parlando molto dei rapporti tra il mondo accademico e il mondo della guerra. Si pensa solo al fatto che il nome di Leonardo SPA e anche di MedOr è diventato quasi, no, all'ordine del giorno, quantomeno negli ambienti universitari. Adesso molta più gente sa cos'è Leonardo, sa cos'è MedOr, però quello che noi abbiamo visto mancare è proprio un qualcosa di scritto, documentale, che appunto si poteva usare come punto di partenza, che provasse in maniera evidente e non più nascondibile sotto le facciate pacifiste delle varie università, ecco appunto un qualcosa, un materiale che potesse rendere evidente i rapporti. Quindi da lì abbiamo deciso di scrivere questo testo, quindi appunto un po' per, diciamo, cercare di aggiungere un tassello a questa campagna, anche nella speranza soprattutto che altre realtà, e in particolar modo altre realtà universitarie, magari potessero prendere spunto da magari la struttura e anche l'impostazione del nostro lavoro, per cercare di approfondire un attimo quelli che sono i rapporti reali. Quindi non più dire sì, ci sono i rapporti tra il mondo accademico e il mondo della guerra, ma cercare di restituirli, cioè quindi fare un lavoro di ricerca e di metterli nero su bianco, così che le persone possano appunto leggere e soprattutto l'università insomma, rendere evidente. Quindi da qui diciamo che il nostro testo nasce comunque dentro questo movimento di solidarietà alla Palestina e vuole aggiungere un tassello. Noi siamo partiti appunto dal primo punto, che è quello più evidente dei rapporti che intercorrono tra la nostra università Ca' Foscari e il mondo della guerra, che appunto è il fatto che la rettrice Tiziana Lippiello sia una dei 12-18 rettori e rettrici membri del comitato scientifico di MEDOR, che come sappiamo oramai tutti e tutte, o comunque tante persone stanno a scoprire o comunque quantomeno conoscere, MEDOR è quell'apparato accademico, diciamo, utilizzato da Leonardo S.p.A., che è la più grande produttrice ed esportatrice d'armi italiana, appunto quell'apparato accademico proprio per entrare nel mondo universitario al fine di finanziare le ricerche, ricevere fondi, tutto appunto in ottica di guerra e appunto come è stato esposto in maniera sempre più evidente, Leonardo ha un ruolo di primissimo piano, no, in quanto succede nei territori palestinesi, cioè nel genocidio portato avanti da Israele contro il popolo palestinese. Sappiamo che Leonardo ha un ruolo di vendita d'armi, ma non solo, anche di innovazione tecnologica, di strumenti cibernetici per quello che è un vero e proprio genocidio che si sta materializzando in questi giorni, insomma.
Certo, non deve neanche stupire la presenza appunto di un personaggio come la rettrice Tiziana Lippiello all'interno di questo grande organo, perché se vogliamo guardare non alla specificità di questo tempo ma al solco lungo dell'organizzazione dello Stato e delle sue compagini, bisogna ricordare che l'università, non solamente negli ultimi mesi dal 7 ottobre del 2023 e neppure dal febbraio del 2022, l'università, da che si è data come anche università di massa, è uno degli istituti produttivi del sistema sociale che viviamo, inteso anche in senso di sistema dei merci. Esso produce un particolare tipo di merci che non è solamente l'uomo adatto a cavalcare questo sistema sociale oppure a esserne mercificato, ma anche a produrre ciò che serve per l'organizzazione e la riorganizzazione dello Stato nei vari contesti, sia riguardo alla società interna sia riguardo ai vari fronti della guerra. Quindi ci sono tutta una serie di prodotti e di modi di organizzare che dentro l'Accademia si danno e che cambiano di volta in volta, che non dovrebbe stupire allorquando la guerra fa capolino all'interno della società nella maniera più evidente, come negli ultimi due anni, che l'università in quanto istituto abbia un ruolo di primo piano con quelle che non possiamo neanche chiamare collaborazione, ma che sono consustanziali alla maniera in cui lo Stato si dà in questa maniera, in questo periodo specifico, e quindi la collaborazione con i grandi enti anche della guerra. Peraltro Leonardo, che oltre a essere la più grande produttrice e esportatrice di armi italiane, è anche una partecipata dello Stato, quindi sicuramente va evidenziato tutto questo come qualcosa che appartiene in sostanza all'università nella sua origine, nella sua organizzazione da sempre. Ma entriamo un po' nel vivo di questi progetti.
Sì, allora noi ci siamo concentrati soprattutto su due master in particolare. Il primo è appunto il master che Ca' Foscari fa con la Marina Militare, che si chiama appunto Studi Strategici e Sicurezza Internazionale, che proprio a dimostrazione di quello che dicevi te, quindi appunto la guerra in università non esiste solo dal 2022 o dal 7 ottobre, ma è un qualcosa che affonda le sue radici negli anni precedenti. Appunto questo master fatto in collaborazione con la Marina Militare è datato 2017, in un periodo in cui comunque appunto la guerra guerreggiata intorno a noi ancora non si dava nelle forme che poi si è data appunto con quanto è successo in Ucraina e con quanto sta avvenendo adesso in Palestina. Quindi appunto proprio a riprova del fatto che l'università non ha assolutamente un ruolo neutrale per il quale grazie a una spinta dal basso noi possiamo creare un'università appunto liberata dalle interferenze della società, ma appunto come noi scriviamo e come tu dici in maniera super puntuale, l'università è un tassello fondamentale della razionalità capitalistica all'interno della produzione, riproduzione e circolazione di sapere direzionato in base alle necessità del capitale e del potere. Questo era solo perché appunto ci tenevo a dirlo, che appunto noi vediamo l'università un po' come la intendite. Quindi questo è un po' il primo master, quello con la Marina Militare, che appunto alla sua inaugurazione ha anche visto prendere parte degli esponenti come il capo di Stato Maggiore ed altre persone, il capo di Stato Maggiore della Marina Militare. E oltre a questo master con la Marina Militare c'è stata anche quella che si chiama la Ca' Foscari Summer School, in cui appunto oltre che un master c'è stato proprio una scuola estiva fatta in collaborazione con la Marina Militare. E il senso di fondo che noi abbiamo estratto dalle stesse parole di chi questo master lo propone è quello di avere una postura che cerchi di avere più aspetti nella gestione della guerra, quindi far sedimentare nella vita delle persone, di chi prende questo master, che è aperto sia ad ufficiali della Marina Militare che a persone civili, ecco, far sedimentare l'idea per la quale la guerra è un qualcosa che riguarda tutti e tutte e che quindi deve essere studiato a scuola, in università in questo caso, come se fosse una materia come l'altra, tanto che appunto non c'è solo una gestione strategica della guerra, ma c'è anche proprio tutta quella quell'impostazione appunto multidimensionale, come scrivono loro, quindi appunto della guerra come un qualcosa che ha più dimensioni, deve essere gestito dal militare tanto quanto dal civile, proprio per creare quel presupposto ideologico, quel campo ideologico che apre, no, le porte alla militarizzazione sempre più evidente delle menti, dei cuori e della società tutta.
Certo, certo.
Il master in questione secondo noi va letto molto in quella dinamica di togliere la guerra dalla guerra e mettere la guerra nella società tutta per normalizzarla e far sì che venga sentita da tutti non come un problema ma come un fattore naturale, quasi come un fattore organico a questo mondo, e che in quanto tale deve essere gestito non solo dai militari o chi per essi, ma proprio anche dal cittadino comune che si trova a fare questo master. Il secondo master che abbiamo preso in considerazione è invece una cosa molto più recente, è stato approvato a settembre di quest'anno e dovrebbe entrare in funzione a breve, ed è il master che fa l'Università Ca' Foscari con la Polizia Locale, che si chiama Management della Sicurezza. Anche questo secondo noi è molto indicativo di quanto l'università non è un luogo neutrale di produzione di sapere liberato dall'interferenza del capitale, ma è proprio appunto un tassello della gestione, no? Che permette la gestione della società. Perché? Perché questo master della Polizia Locale appunto ha come obiettivo principale quello di creare una classe dirigente di sbirri, cioè molto semplicemente, cioè proprio creare gli sbirri dentro l'università per appunto avere questo insieme di persone che poi sappiano gestire la città e appunto, come dicevamo un po' due settimane fa, la smart control room, perché appunto comunque è centrale all'interno di questo master le capacità di gestione dei nuovi strumenti tecnologici di polizia, videosorveglianza, come appunto si sintetizzano nella smart control room di Venezia, insomma. Quindi anche questo secondo noi è abbastanza evidente. Noi poi questo lo leggiamo molto come un riflesso del concetto di fronte interno. Quindi mentre il master per la polizia per la Marina Militare è, diciamo, l'esplicitazione del fronte esterno, quindi di necessità di gestire la guerra esterna, quindi la guerra guerreggiata all'estero, anche, no, con strumenti civili, invece la polizia locale è proprio quel normalizzare, no, la gestione del fronte interno anche all'interno dell'università. Quindi secondo noi è molto importante mantenere anche comunque questi due concetti per capire, no, il funzionamento
Certo, perché si parla di guerra quando si guarda ai fronti caldi, si parla di sicurezza urbana invece quando si rilevano le problematiche di gestione che un tempo venivano chiamate civili. Proprio riguardo a quello che dicevate, scrivevate all'inizio di questo testo, che è molto interessante, magari nel podcast naturalmente condividerò nel sito di Radio Blackout per poterlo leggere. Una riflessione interessante che dovrebbe partire a questo punto, proprio da quello che voi stilate attraverso questo elenco di master riguardo all'Accademia, riguardo alla gestione sia urbana di Venezia, attraverso quella che è la creazione di una classe di polizia locale più dotta, sia attraverso tutto quello che è riservato a far ingoiare l'immaginario della guerra tout court, è che molto spesso oggi si parla appunto sia di militarizzazione della società sia dello scardinamento in qualche maniera di questo binomio civile e militare. Però guardando appunto la guerra non né nel senso di Clausewitz né nel senso di Foucault, potremmo dire che oggi la guerra si palesa in una maniera ancora più atroce, e cioè che la guerra è politica e che la politica è guerra, con una coincidenza, con un continuum che passa dagli uni e dagli altri, e che molto spesso avviene esattamente il contrario di quello che l'opinione comune propone in maniera quasi paradossale, quindi contro quell'opinione comune, e cioè il fatto che molto spesso quello che finisce poi ad alimentare la guerra guerreggiata nei fronti caldi, per esempio in Ucraina, piuttosto che su quella che è il conflitto israelo-palestinese, non è che viene prima sperimentato a livello militare e poi finisce nel civile, volendo porre che questo binomio sia sensato, ma molto spesso ci sono delle cose che vengono sperimentate all'interno delle società che stanno in quello che lo Stato concepisce ancora come un assetto di pace, e poi invece vengono portate a livello di guerra. Quindi molto spesso la sperimentazione di massa è data proprio all'interno delle società occidentali, che l'opinione comune non vuole essere coinvolte da una guerra ad alta intensità, e poi attraverso le tecnologie dual use finiscono invece nell'apparato tecnico e militare che va a servire una guerra in cui i fronti sono quelli un po' più tradizionali. Se lo scardinamento tra civile e militare è una cosa vera, possiamo dire che è una cosa vera a livello di immaginario, non di rapporti di dominio, in cui questo binomio si è sempre dato come fortemente stretto e come appunto un continuum. Ci sono stati sicuramente dei decenni in cui a livello di immaginario, soprattutto per le persone, era molto più separato. Ora questo immaginario è quello a essere scardinato e a coinvolgere tutto quello che un tempo veniva gestito a livello politico, cioè anche le università, a essere invece trattato sotto la grande nomenclatura, sotto il grande cappello della guerra, ora che si è riproposta in maniera così, così prepotente. Quindi è anche interessante vedere come, giustamente dicevi tu all'inizio di questa chiacchierata, all'interno degli istituti accademici, degli enti e delle compagini dello Stato ci sia ben poco da salvare, ben poco da riformare, un passato che non è mai stato un passato aureo, non è mai stato un'età d'oro di questo tipo di istituzioni, ma che semplicemente cambia a seconda degli immaginari appunto del dominio. Non per niente tutte le contestazioni che ci sono state dagli anni 60 agli anni 70 intorno al mondo accademico erano ben chiare riguardo a questo, parlavano di un'esigenza di sviluppare un carattere non riformistico delle lotte intorno alla scuola e all'università, perché fondamentalmente non potevano essere appunto riformate, perché legate a quelle che sono le esigenze di organizzare polarizzare una società o una società contro l'altra. Quindi quando si tiene a mente un po' delle lotte che potrebbero svilupparsi all'università piuttosto che alla scuola, bisogna sempre far riferimento al fatto che le esigenze che derivano dalla struttura di potere dell'accademia non sono degli inediti, ma cambiano, ma non sono degli inediti nella loro tensione di far funzionare questo mondo di miseria e di sfruttamento, sia all'interno del fronte esterno sia nel fronte esterno. Ma andiamo un po' avanti in questo interessante elenco che fate, oltre appunto alla questione dei master, perché c'è anche una parte terza che voi ben evidenziate riguardo ai rapporti tra contemporaneità, mondo produttivo, guerra e università.
Sì, esatto. Poi le altre due parti sono appunto una parte su H-Farm e una sulla giustizia positiva. La prima su H-Farm, diciamo, allora H-Farm è un'azienda che appunto viene anche abbastanza definita come la Silicon Valley italiana, che poi, vabbè, leggendo in giro ci sono tante Silicon Valley italiane, si pensi anche al Trentino Alto Adige, che viene definito anche quello una Silicon Valley, quindi diciamo è un termine ombrello che racchiude tante, tante regioni. Però sì, diciamo che H-Farm è questa società legata allo sviluppo tecnologico e a supporto delle start-up più variegate. E i suoi rapporti con Ca' Foscari si cristallizzano in una laurea triennale che si chiama Digital Management, che viene fatta proprio all'H-Farm College. L'H-Farm College è, diciamo, questa struttura che si trova più o meno in provincia di Venezia, tra Venezia e Treviso, il cui ruolo è abbastanza inquietante, perché leggendo i documenti di H-Farm, H-Farm è una sottospecie di scuola che cresce i bambini dagli anni più piccoli di istruzione fino appunto all'università e anche oltre, proprio per, diciamo, creare anche lì sempre una classe dirigente capace fin da subito di rapportarsi a quello che è il mondo dello sviluppo tecnologico e cibernetico, proprio per, insomma, diciamo, essere sul pezzo e stare costantemente al passo delle varie innovazioni tecnologiche e cibernetiche. Da notare comunque che H-Farm è finanziata da Intesa San Paolo, che anche
immancabile, potremmo dire.
Esatto, che come sappiamo ha anche lì dei rapporti con la sempre immancabile Leonardo, no, per far vedere che comunque banche, industria bellica, industria tecnologica hanno poi nell'università un campo aperto di fare quello che vogliono nella maniera più tranquilla e così, insomma. Quindi anche questo noi, anche se non è direttamente collegato alla guerra guerreggiata, quindi H-Farm non è comunque un'industria bellica come è Leonardo, è evidente, no, il fatto che rende evidente il fatto che una società incentrata sullo sviluppo tecnologico abbia dei rapporti con l'università, rende evidente il fatto che l'università ha un ruolo nello sviluppo tecnologico, che come ogni strumento del dominio capitalista appunto è uno strumento di dominio, no, della classe dominante su quella dominata. Quindi anche lì, cioè, lo sviluppo tecnologico non è assolutamente nulla di quello che una retorica di transizione energetica, di transizione tecnologica o di quel tipo di mondo lì ci vuole vendere come un qualcosa che, dato nelle giuste mani, ci salverà. Cioè lo sviluppo tecnologico, ora come ora, è anche lì una cristallizzazione dei rapporti di forza interni alla società e quindi un nuovo strumento di dominio da parte di una classe sopra l'altra. Si pensa semplicemente alla smart control room come gioiellino dello sviluppo tecnologico che, come abbiamo detto un po' l'altra volta, riorganizzerà e controllerà in maniera sempre più pressante la vita di ognuno, senza portare nessun tipo di beneficio. Quindi appunto fa cadere tutta quella retorica pacificata per la quale appunto esiste una transizione, e se esiste una transizione è anche giusta. Questo è per noi un'evidenza di quanto questo non funzioni.
Certo, tant'è che voi giustamente riportate la citazione del patto che Pharma ha firmato nel 2013 nella partnership con Finmeccanica, che dice che appunto questa collaborazione serve per creare un'offerta commerciale rivolta al settore aerospaziale, della difesa e della sicurezza, e va da sé che questo appunto comporti quel grande ambito di belligeranza di cui abbiamo parlato finora, che parte dalla smart city e finisce appunto in terreni più caldi di questa stessa belligeranza. Peraltro quello che dicevi tu è molto interessante, perché tutto ciò che riguarda lo sviluppo tecnologico, soprattutto sul piano dell'ideologia che vorrebbero farci ingoiare, in realtà se si vanno poi a guardare i documenti specifici salta subito all'occhio quella che è la verità. Se si pensa anche alla prima regolamentazione, per esempio in questo caso dell'intelligenza artificiale, che è stata promossa in lungo e in largo anche per esempio dai media di sinistra, che è stata la regolamentazione dell'intelligenza artificiale ad opera dell'Unione Europea di 10 giorni fa, insomma l'arcano un po' salta, perché la questione non è quella, come viene fatta passare molto spesso banalmente, di mettere degli argini allo sviluppo di certe tecnologie, quanto piuttosto mettere degli argini all'utilizzo che alcuni enti, organizzazioni, individui potrebbero fare per destabilizzare il mondo. Non per nulla viene utilizzato per dire che bisognerà combattere le fake news, un certo tipo di immaginario, l'utilizzo da parte dei nemici dell'Occidente. Quindi questo per far capire quanto la tecnologia e la tecnologia bellica siano non degli strumenti per le persone, per la transizione verso un mondo migliore, verde, ma siano degli strumenti in mano agli stati che li utilizzano all'interno di una guerra che si sta facendo sempre più spudorata per le risorse, per la tenuta anche interna delle popolazioni, eccetera eccetera. Quindi stiamo parlando di un fronte di ideologia che si basa su parole come sostenibilità, progresso, sicurezza, eccetera eccetera, e che invece bisogna scavare neanche troppo, perché oramai forse lo dicono anche piuttosto esplicitamente, significano invece militarizzazione, profitto e riorganizzazione della vita intorno, come dite voi, alla tecne cibernetica.
Sì, certo, appunto. Noi appunto su questo testo, cioè con questo testo, insomma, diciamo che la visione che abbiamo è più o meno questa, quindi appunto di tutta questa retorica che comunque anche a Ca' Foscari esiste, ma senza neanche troppo essere lampante, cioè quindi no, dell'università verde sostenibile, poi appunto senza nessun tipo di problema si rivendica, no, Ca' Foscari stessa, tutte questo tipo di accordi che c'ha con questo tipo di aziende, perché si dice appunto anche H-Farm ha tutta questa retorica, no, della sostenibilità, sicurezza, progresso tecnologico ed efficienza, che appunto, come dici te, sono un mero mascheramento ideologico per una direzione che appunto si rende evidente in questi tempi di guerra che si dà delle forme sempre più globali, insomma.
Certo, e per finire appunto riguardo a questa riflessione intorno al documento riguardo alla progettualità di Ca' Foscari, diciamo così, disegniamo un cerchio. Siamo partiti l'altra volta intorno alle questioni territoriali, quindi alla smart control room e alla giustizia predittiva, abbiamo raccontato quello che è un ciclo che arriva anche ai lati più alti, alle punte, alle vette più alte della guerra, e torniamo appunto a quella che è la giustizia predittiva che avevamo già accennato l'altra volta.
Sì, esattamente, qua è proprio da... nell'opuscolo precedente, quello appunto sulla smart control room, accenniamo alla giustizia predittiva abbastanza brevemente, perché vabbè, ci avevamo dato un tempo per pubblicarlo, e proprio in vista anche della chiacchierata dell'altra volta ci eravamo preparati, quindi anche grazie, insomma, a te e alla chiacchierata l'altra volta, che noi abbiamo deciso di fare questo lavoro, perché cercando di andare un po' più in profondità, abbiamo trovato, recuperato dell'altro materiale che ha reso evidente, cioè che appunto si è reso evidente che appunto Ca' Foscari, oltre che essere una delle università protagoniste della giustizia predittiva, in realtà è proprio una delle prime università a sviluppare questo tipo di algoritmi, perché Ca' Foscari appunto con il centro studi giuridici dell'Ateneo Veneziano, la Corte d'Appello di Venezia, Unione Camere e Deloitte, da qualche anno a questa parte, appunto una delle prime università italiane, si è impegnata materialmente a creare queste piattaforme di giustizia predittiva per che magari dico un attimo cos'è per far sì che magari le persone che non hanno sentito un'altra puntata se lo possano capire. La giustizia predittiva è, diciamo, quel tipo di giustizia che basa parte del proprio funzionamento su algoritmi di tipo predittivo, quindi algoritmi che in base a un accumulo e un'analisi di sentenze riguardanti un determinato caso, questi algoritmi restituiscono la probabilità di vittoria o di perdita del caso in questione, e quindi l'avvocato o il giudice che interrogano questi algoritmi tramite piattaforme apposta hanno, diciamo, un indice di probabilità di vittoria o di perdita del caso, e quindi di conseguenza basano il proprio agire, quindi seguire o meno il caso in questione, su cosa dice l'algoritmo. Questo cosa vuol dire? Che una macchina predice la possibilità, no, di vittoria o sconfitta di un caso, e a cascata quindi modifica, anche se in maniera parziale, non totale, però comunque a cascata modifica il modo di lavorare di un avvocato o di un giudice, e quindi si aggiunge un tassello cibernetico, macchinico, a una questione come quella della giustizia, che comunque è una questione che per chi ha a che fare penso possa condividere che sia una questione molto delicata, e che forse sarebbe meglio che ce la si gestisce tra persone comunicanti e non la si delega parte a una macchina con la quale comunque c'è una macchina, un algoritmo o l'intelligenza artificiale che, come sappiamo benissimo, sono circondati da quel velo di oggettività, di scientificità, che quindi mettono in difficoltà anche, no, il mettere in discussione quello che dice la macchina, perché ovviamente se l'algoritmo scientifico basato su ragionamenti scientifici ti dà un determinato tipo di numero, in questa fase in cui c'è una tendenza spontanea allo scientismo, quindi una fiducia cieca in quella che è la scienza e appunto la tecnologia, anche mettere in questione quello che dice la macchina viene difficile. Quindi di conseguenza cosa succede? Che l'avvocato, per esempio, che deve decidere se seguire un determinato tipo di caso e prova ad interrogare una macchina, un algoritmo di intelligenza artificiale, appunto di giustizia predittiva, che quindi facendo un'analisi delle sentenze precedenti restituisce una probabilità di vittoria o sconfitta del caso, l'avvocato, che ovviamente si può permettere di seguire delle cause perdenti e che quindi chiederà più soldi, lo segue, e invece l'avvocato che non si può permettere di seguire delle cause perdenti non lo segue. E quindi quello che noi vediamo come conseguenza più diretta è proprio quella di una polarizzazione in termini di classe sociale della giustizia, che già la giustizia borghese di questo mondo è comunque definita anche lì una sintesi cristallizzata dei rapporti
di classe, certo. Società,
di classe, esatto. Cioè noi lungi da noi appellarci a un ideale democratico di giustizia. Noi quello che proviamo a dire è che già la giustizia attuale è una giustizia borghese, quindi di classe, quindi che riperpetua, no, le divisioni di classe, di genere e di razza. Adesso ancora di più, cioè perché appunto l'avvocato che si può permettere di seguire una causa perdente chiederà più soldi, e quindi anche lì chi ha è più ricco, chi ha più soldi, quindi la classe dominante si potrà permettere degli avvocati migliori, e a cascata invece la classe dominata, quindi ovviamente chi no, poi si deve trovare a fare i conti con la giustizia per dei dati di fatto, quindi comunque no, l'illegalità, certo, che uno si trova a dover affrontare per vivere, ovviamente è ancora più svantaggiato, perché l'algoritmo aumenta quelle divisioni per le linee di classe, di genere e di razza che già sono esistenti ma vengono implementate. Quindi è abbastanza
È un pericolo, è un frutto avvelenato possibile. Certo, non possiamo immaginare tutto questo in un solco deterministico che parte dalle progettualità intorno a un certo tipo di intelligenza artificiale come quella che dovrebbe alimentare la giustizia predittiva e arriva a queste conseguenze, però è una delle conseguenze papabili che bisognerà guardare attentamente per quanto riguarda la ristrutturazione e le conseguenze di questo mondo che avviene anche attraverso il digitale. E fosse anche che il digitale non ha un potere effettivo come quello che stiamo dicendo noi, crea comunque un immaginario, come abbiamo detto l'altra volta, una cornice interpretativa del funzionamento del mondo che viene imposto, come giustamente dicevi tu, come oggettivo, scientifico, algoritmico e quindi difficilmente appellabile. Ecco questo. Io ti ringrazio per questa seconda chiacchierata, spero che continuerete a scrivere riguardo a quello che accade a Venezia, ma non solo, perché come dicevamo ha attinenza poi con un'organizzazione più generale del mondo, questa volta a partire dalle università, che è sicuramente un punto d'attacco alla questione della guerra, che sarà necessario guardare in maniera più attenta magari anche in contesti come quelli di Torino, in cui un'organizzazione, un ente così grossa come quella del Politecnico sforna progettualità, progetti intorno al controllo, alla sicurezza e alla guerra, che sono anch'essi descrivibili in un elenco molto inquietante. Io ti ringrazio e alla prossima.